Fischietta 2, il talk dedicato alla palla a spicchi condotto da Sebastiano Tarantino. Tutte le emozioni della pallacanestro, con i protagonisti dal campo, ospiti in studio, approfondimenti, commenti alle partite.
Amici di Radio Centrale, buonasera, buonasera, bentornati a Baschetta 2. Questa settimana eccezionalmente di mercoledì, come sapete ieri sera è andata in scena gara 2 dei playout della Serie 2. Di conseguenza abbiamo spostato l'appuntamento settimanale al mercoledì solo per questa settimana. Questa sera in studio con noi abbiamo Francesco De Pace. Ciao Franci, buonasera.
Ciao a tutti.
E ci troviamo a commentare ancora una volta delle vittorie. Ormai è un po' di tempo che la pallacanestro Andrea Vascanardò trova delle vittorie. Queste sono quanto mai le più importanti della stagione, senza ombra di dubbio, perché sono arrivate sia in gara 1 che in gara 2 due belle vittorie da parte dei ragazzi di Battistini. Due partite sicuramente non facili, soprattutto a causa, credo, del fatto che non si conoscesse l'avversario, perché insomma in stagione regolare poi non si è affrontato. Di conseguenza, arrivare a questi playout col fattore campo, l'avevamo già detto, era stato importantissimo, e la dimostrazione è stata la difficoltà di queste due partite, no Franci, che sono state fin da subito, sicuramente soprattutto gara 1, sorprendenti da parte dell'Orlandina, perché l'intensità che hanno messo in campo è stata tanta, importante, e ha messo tanta paura ai ragazzi di Battistini. Poi a lungo andare, alla fine, in qualche modo sono riusciti a strappare sia gara 1 che gara 2.
Sì, sicuramente ritmi molto intensi, soprattutto in attacco, punteggi elevati in entrambe le gare. La squadra di Battistini è stata sicuramente brava ad aumentare l'intensità con l'aumentare di Capo d'Orlando, e soprattutto siamo stati bravi perché, essendo comunque una squadra che per via degli infortuni è stata, non dico decimata, ma quasi. Tra l'altro ieri ha giocato Andrea Latorre, che sicuramente non era in delle condizioni top dopo il colpo alla spalla preso. Ci sta anche il cuore della squadra, che hanno dato tutti il massimo, anche chi ha giocato magari poco o chi magari nella stagione regolare non aveva fatto vedere grandi sprazzi. In queste playoff stanno dando il massimo.
Sì, soprattutto perché, come dicevi tu, praticamente sì, playout ovviamente, però comunque come dicevi tu, è stato un periodo sicuramente positivo per quanto riguarda i risultati, però poi c'è stata la perdita di Leonzio, poi Jonas, che praticamente non ha quasi mai giocato se non per qualche partita, è tornato Thomas, la Torre si è fatto male in gara 1. Quindi un roster già corto, che è stato ancora di più messo alla prova con questi infortuni. Però poi c'è da dire che la società è intervenuta, perché comunque è arrivato Pasqualin per i playout, che è un giocatore che sicuramente sicuramente non ha l'esperienza per affrontare un campionato di A2, però comunque ci mette il cuore, l'ha dimostrato anche in quei pochissimi minuti che ha giocato in gara 2. Ed è un giocatore che si dimostra comunque sempre affidabile, come lo è stato per la Luis per tanti anni in Serie B. Di conseguenza in qualche modo si è provato ad intervenire. In ogni caso, quello che balza agli occhi di questa squadra con il cambio di allenatore è stato quanto sia cambiata l'intensità che ci hanno messo in campo i ragazzi, perché vincere queste due partite sarebbe stato, secondo me, impossibile senza l'intensità in dei momenti particolari della gara. Perché se è vero che c'è stato sicuramente un problema di gestione del risultato sia in gara 1 che in gara 2, perché è stato praticamente simile la situazione, no? Alla fine del quarto, quando in gara 1 eravamo in vantaggio di 7, se non sbaglio, lunghezza, un minuto più o meno, 2 minuti dalla fine, in gara 2 ieri sera eravamo in vantaggio di 9 a pochissimo dalla fine, poi Capodellando è riuscita a rimontare. Però in ogni caso, nei momenti estremamente decisivi, nei possessi estremamente decisivi, sono stati bravi i ragazzi di Battistini a trovare i canestri, a difendere gli attacchi di Capo d'Orlando e a portare a casa due vittorie, dire fondamentali forse a dire poco, perché adesso poi vai lì a Capo d'Orlando e ti giochi la salvezza, sperando di strappare una vittoria già lì, ma male che vada c'è sempre gara 5 in casa.
Sì, sicuramente ci sono stati anche tanti aggiustamenti. Infatti, se in gara 1 magari l'inizio non è stato migliore perché Capo d'Orlando ci ha sorpreso, invece in gara 2 abbiamo fatto un grande inizio, soprattutto in difesa, visto che loro in 7 minuti hanno fatto 9 punti, che sono molto pochi, e anche in attacco abbiamo dato molto ritmo, soprattutto con Quintrell, che se non sbaglio è chiuso con 14 il primo quarto, sì, che è una cifra elevatissima. in questi playoff stanno giocando molto con i lunghi, soprattutto nei primi due quarti, e nel finale comunque Amado e Ferguson stanno dimostrando ancora una volta quanto sono decisivi e quanto sono freddi nei momenti importanti e quanto non hanno paura. Anche Pasqualin, che nominavo tu prima, ha fatto una grandissima prestazione nel poker che ha giocato nel secondo quarto, recuperando palle importanti, nonostante lui a livello fisico non sia a livello degli altri, però ci mette il cuore, ha una buona elevazione, infatti ha recuperato anche qualche rimbalzo, comunque ha lottato al rimbalzo in maniera importante, quello sicuramente stima di cuore, ed è una cosa che mancava, una guardia che difendesse e mettesse il cuore, considerando gli infortuni di Leonzio e i problemi che ha avuto la Torre, che tra l'altro la Torre ha giocato molto poco per via dei problemi di falli che ha avuto in gara 2.
Esatto, anche perché appunto, se non sbaglio, già nel secondo quarto, forse addirittura nel primo, era a tre falli,
no? Quindi 2 minuti del quarto aveva 3 falli.
Esatto, quindi era difficilissimo gestirlo. Poi comunque non stava benissimo, quindi in ogni caso probabilmente avrebbe giocato meno del solito. In più con i problemi di falli ha giocato davvero poco. Però sì, come dicevi tu, poi quei giocatori Amato, Ferguson, Poletti, che insomma di esperienza ne hanno da vendere, soprattutto che solitamente non sono abituati a giocare i playout, ma a giocare i playoff, questo tipo di partite contro questo tipo di avversari sanno benissimo come giocarle, come gestirle, nonostante siano costretti a giocare 35-36 minuti a partita, che sono tantissimi, soprattutto se si gioca ogni 2 giorni. Però insomma hanno dimostrato ancora una volta, come dicevi tu, soprattutto Paletti e Thomas all'inizio della partita, che hanno praticamente fatto credo 20 punti solo loro all'inizio, quindi affidarsi a quei giocatori lì, che poi è stato quello che si è provato a fare per tutto l'anno, perché alla fine il roster era quello e c'erano pochi giocatori in rampa di lancio, erano più quelli esperti. Alla fine grazie a loro si sono riusciti a portare a casa queste 2 vittorie. Va detto che adesso cambia tutto, perché con gara 3 e con gara 4 intanto cambia il campo e vai a giocare in un palazzetto come quello di Capo d'Orlando, che di basket ne ha masticato tanto in questi anni e anche negli anni precedenti, quindi sicuramente hanno voglia di riscattarsi. Poi è stata una partita anche un po' nervosa, un po' tanto nervosa soprattutto alla fine, quindi hanno anche questa carica, no? Questa adrenalina che hanno accumulato in gara 2 la metteranno sicuramente in campo in gara 3, che secondo me sarà la partita più difficile in assoluto di tutta la serie, e poi proveranno a strappare intanto la possibilità di giocare gara 4, ma poi sicuramente vorranno tornare a Nardò, ce la metteranno tutta per tornare a giocarsi gara 5 a Nardò. Quello che può fare la squadra di coach Battistini è continuare così come ha fatto in queste prime 2 gare, cercando per quanto possibile in così pochi giorni di limare quei dettagli che secondo me in una partita in casa, magari alla fine comunque te la porti a casa, in trasferta è più difficile.
Sì, sicuramente sarà molto importante isolarsi dall'atmosfera della partita, che sicuramente sarà anche nervoso, comunque i tifosi dell'Orlandina saranno sicuramente carichi, visti che sono tifosi che a differenza nostra di Serie A stanno da tanti anni, mentre certo, noi magari siamo una matricola della Serie A. E inoltre anche l'allenatore di Capo Orlando ha detto che loro faranno di tutto, ha promesso ai propri tifosi di arrivare a Nardò a gara 5, quindi anche per come finì la partita, comunque è stata una partita nervosa con tanti falli, decisioni arbitrali al limite e tanto nervosismo. A proposito, Nardò è stata bravissima a non farsi trascinare in una partita nervosa, perché era molto facile trascinarsi in una partita nervosa con magari tanti tecnici antisportivi, mentre invece Nardò è riuscito a tenere una partita calma,
sì, anche
e a giocarla su chi sarebbe andato meglio.
Sì, anche perché poi questo viene più facile nel momento in cui sei in vantaggio per tutta la partita e quindi hai da gestire, perché se magari in gara 1 praticamente mai, tranne nel momento in cui c'era stato quel vantaggio importante, Nardò è riuscito ad andare in vantaggio, gara 2 è stata dall'inizio alla fine con Nardò in vantaggio, e con l'Orlandina che cercava in tutti i modi di non far scappare Nardò. Ricordo un paio di situazioni in cui Nardò aveva la possibilità di andare a più 8, a più 10, di andare quindi a più 8, a più 10, e l'Orlandina che rispondeva con i tiri da 3, hanno segnato tanti tiri comunque difficili, marcati, ci sono state delle disattenzioni difensive da parte di Nardò che non vanno dimenticate, che purtroppo sono state un po' quello che in tanti momenti del campionato non ci ha portato delle vittorie e ci ha poi condotti a giocare questi playout. Di conseguenza tanto merito all'Orlandina per quanta intensità ci ha messo in campo, tanto merito a Nardò di non essersi fatta, come dicevi tu, trasportare dal nervosismo della partita, ma soprattutto di essere riuscita a gestire determinati possessi che rischiavano poi di essere decisivi.
Sì, forse se si vuole trovare delle pecche nella partita del Nardò è stato al punto di non riuscire ad allungare in momenti magari come il secondo quarto quando stai addirittura sul più 11. Questo è dovuto sia a qualche errore in attacco, magari anche conclusioni prese bene, azioni create col giusto ritmo magari sbagliate perché semplicemente la palla non entra nel canestro, lì non puoi fare molto. Magari in difesa c'è stato qualche errore sulla gestione della difesa nel pick and roll e anche nei rimbalzi in attacco, che visto che l'Orlandi ha preso molti, anche il playmaker Traini ha fatto il suo facendo 28 punti, che per un playmaker sono tantissimi.
Va bene, ci fermiamo per una pausa musicale, poi torniamo qui sempre con Francesco De Pace.
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas Diocesana della Diocesi Nardò Gallipoli.
Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crede lei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si metta nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, possa la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola, e non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi bassi ed immorali di comportamenti frivoli e meschini, quali certi umili in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendette onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. Si dimostra illuminato dalla grazia della vostra Santa Vergine Maria, lo chiami pure se ritiene il capo della polizia, ma chi conviene tutta quella paraonda se l'ozono si è ridotta ancora a brodo e basta un solo farabutto a fare in modo che dell'uomo non rimanga neanche l'ombra, e poi ficcatevelo in testa, non si viene al mondo tanto per godere ma soltanto perché un bene superiore ci ha creati. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendette onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. Sei lì dentro, non ti muovi ma ti sento, oggi te la cavi sì, ma non finisce qui. In tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita, non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendette onore per denaro e ora nel cuore metti un muro.
Bentornati, siamo ancora con Francesco De Pace. Franci, stiamo parlando appunto di quanto la partita a un certo punto sia diventata poi nervosa e Capo d'Orlando si sia fatta completamente trascinare da questo nervosismo che è sfociato poi anche in alcune cose, vabbè, che insomma sono sempre da condannare sui campi di basket, perché c'è stato tantissimo nervosismo da parte dei giocatori, della dirigenza, un po' tutta Capo d'Orlando si è innervosita tanto, e alla fine della partita negli spogliatoi poi non si è capito ovviamente bene cosa sia successo, ma forse è meglio così. Queste cose poi sicuramente nel momento in cui vai a giocare in trasferta e ovviamente hai tutto il pubblico contro, nel momento in cui fai un qualcosa di troppo ovviamente tutti si focalizzano su di te. Mi viene in mente ovviamente Mac che ha iniziato proprio una vera e propria guerra con la tifoseria, alla fine poi si è nervosito lui più di tutti probabilmente. Queste cose sono quelle tipiche cose che succedono nel momento in cui non hai il supporto dei tuoi tifosi, e che ovviamente poi nel momento in cui andremo a giocare lì probabilmente si ribalteranno.
Beh sì, Tevin Mac sicuramente ha fatto un errore, perché provocare in una partita punto a punto, tu non sai mai cosa può succedere in una partita punto a punto, e quindi poi rischi alla fine quello a prendere la peggio e la provocazione sia tu stesso, come si è visto anche quando ha fatto il fallo e poi è uscito, ha tirato giù un seggiolino. Lì sicuramente è stato un atto di nervosismo, anche il provocare il pubblico sulla bomba finale di terzo quarto, poi si è rivelato un errore considerando come è andata a finire la partita. Anche perché lui poi, diciamo, non si è fatto amare al pubblico, e quello sicuramente ha influito in lui, in quanto ogni entrata si vedeva proprio il nervosismo che aveva nel tirare, anche la paura di venire.
Sì, ma poi credo che lui, se non ho visto male, si è innervosito per primo con il suo allenatore, prima ancora di lanciarsi qualche insulto con la tifoseria, perché credo che non fosse molto soddisfatto di essere stato sostituito. A un certo punto della partita si sia innervosito un po', forse aveva anche dei problemi di falli, adesso non ricordo bene quanti ne avesse in quel momento, però insomma si era innervosito per primo con se stesso e con l'allenatore, e poi di conseguenza ovviamente poi tutto quello che è successo.
Sì, diciamo che il suo nervosismo è stato insieme di tanti fattori, anche perché si era arrabbiato anche con dei compagni per dei passaggi sbagliati. Diciamo che era uno, in quel giorno era uno che voleva fare guerra a tutti, mm-hmm. ai giocatori avversari, alla tifoseria avversaria, ai suoi compagni, all'allenatore. È chiaramente un atteggiamento che in una partita in cui stai di tanto in vantaggio ci può stare, ma in una partita punto a punto è un atteggiamento che ti distoglie dalla partita e sicuramente leva punti importanti. Forse Capo d'Orlando senza il suo nervosismo avrebbe avuto più chance di vittoria.
Beh, anche perché quello che penso io è che abbiamo anche detto prima, probabilmente Nardò non si aspettava così tanta intensità da parte di Capo d'Orlando. Forse si aspettava una gara 1 più agevole di quella che, anzi sicuramente si aspettava una gara 1 più agevole. Probabilmente le preoccupazioni erano più per gara 2, come è sempre in tutte le serie, che sia playoff o che siano playout, che giochi in casa. Gara 1 teoricamente è sempre quella più semplice, quella che vinci magari più agevolmente, in cui magari delle volte riesci addirittura a gestire i giocatori per le partite dopo. Così non è stata gara 1, e probabilmente il fatto che non sia stata così gara 1 ha portato ad essere una gara 2 ancora più equilibrata di quella che era stata gara 1.
Sì, sicuramente Capo Orlando ha stravolto le aspettative in gara 1, in quanto solitamente gara 1, soprattutto tra due squadre che non si sono mai affrontate nel girone, solitamente una gara anche più che altro di studio, quindi giocata magari a ritmi più bassi rispetto alle altre gare, sempre ovviamente giocata a ritmi più alti della regular season, però non a ritmi così alti come hanno portato loro. Loro invece hanno iniziato sin da gara 1 ad alzare i ritmi, a prendersi parecchi tiri, a giocare ad alti ritmi in attacco, tirando spesso anche magari prima dei 20 secondi, non riducendosi mai all'ultimo tiro come invece è accaduto spesso quest'anno, e gli altissimi punteggi lo dimostrano, perché entrambe le gare sono andate sopra i 90 punti, quando la media delle due squadre era 80 punti subiti, quindi chiaramente...
Sì, poi quello si possono fare tutte le previsioni, no? Affidarsi a tutte le statistiche, ma poi dipende dalla partita, perché è chiaro che nel momento in cui fai un primo quarto con così tanti punti è normale che poi magari te lo porti avanti. Credo che in gara 2, tranne un momento del terzo quarto in cui Nardò non riusciva a fare canestro, perché non voglio sbagliare, ma credo che nei primi 5-6 minuti del terzo quarto abbia segnato due canestri forse, quindi sicuramente un problema in quel momento, ma poi per il resto della partita era più difficile vedere Nardò sbagliare un po' stesso che poi metterlo dentro. È stato più molti di più i possessi segnati che quelli non segnati nella maggior parte della partita. Poi è chiaro che ci sono quei momenti in cui i giocatori sono stanchi magari, perché poi alla fine sono sempre quelli che giocano e arrivano a meno punti.
Sì, forse i possessi del terzo quarto che hai detto tu sono quelli in cui forse mancava proprio la lucidità, perché anche gli altri tiri sbagliati erano comunque tiri creati bene con magari triple sì, all'angolo da soli.
Invece in quel momento
sì, che poi i giocatori sbagliano, però lì non puoi dire niente né alla squadra, perché comunque un tiro costruito bene ed è un tiro che è giusto prendere anche per il giocatore. Poi ieri c'è stato un problema che non abbiamo menzionato, che è stato il piccolo infortunio di Andrea Amato, che poi è tornato subito, però comunque all'inizio all'inizio si vedeva anche che temeva magari a entrare subito per evitare di farsi male, visto che comunque considerando quanto sono a strette distanze le partite, poi non c'è tempo per recuperare. Cioè se avviene un contraccolpo poi non si recupera più.
Beh sì, lui nel momento in cui si è fatto male credo che fosse consapevole che non era una cosa così tanto grave, però non ha voluto rischiare, è uscito, si è rimesso in sesto e poi subito tornato in campo. Infatti non credo che abbia avuto ripercussioni da quel piccolissimo infortunio, quindi e poi ha fatto la sua solita partita ormai, nella fase orologica che abbia tenuto una media di 25 punti a partita in questi play-out. Comunque in gara 1 non ha trovato la solita continuità insomma di canestri, poi invece in gara 2 è tornato a segnare tanto, la dimostrazione che intanto che era un investimento, vabbè, ma c'erano pochi dubbi il momento in cui è arrivato, sicuro, perché insomma prendere un giocatore della Serie A, a parte che comunque prendi un giocatore della Serie A, prendere poi un giocatore come Amato che ha fatto 7-8 anni consecutivi di playoff di A2, giocando sempre bene ed essendo sempre la stella della squadra, insomma era un giocatore molto importante che era arrivato a Nardò e l'ha dimostrato in questa fase orologio, prima nei playout poi, ma in generale tranne per un periodo di adattamento che è normalissimo. Insomma, senza nulla togliere a Federico Borini, però si vede la nettissima differenza di livello tra i due.
Certo, Andrea Amato è un giocatore che tende a prendersi molti più tiri, Borini c'ha anche molta più qualità e molta più esperienza, perché è un giocatore comunque di 29 anni che ha girato praticamente quasi tutta la Serie A 2, ha giocato un anno in Serie A, ha fatto comunque 9 punti in Serie A, quindi 9 punti che non sono pochi, quindi no, comunque era anche un ottimo giocatore in Serie A. Quindi è un giocatore che quando lo compri sai che ha un curriculum sicuro, è un giocatore che, su cui puoi spendere tanto perché è un gran giocatore. Sia lui che Ferguson in queste partite si sono accesi molto nei secondi tempi. Infatti Nardò nei primi due tempi, cioè nel primo tempo
ha lavorato
molto con i lunghi, con Poletti, Thomas, anche Dunei ieri ha fatto un'ottima partita, andando molte volte al ferro senza paura. Mentre nel finale Amato e Ferguson hanno trovato canestri importanti, soprattutto il primo che ha fatto canestri importanti e poi hanno chiuso la partita. Anche in gara 1 triple molto marcato, oppure end one molto difficili, che diciamo sono colpi soltanto giocatori che hanno un certo talento possono avere.
Sì, ma poi questa è stata anche la bravura secondo me di Battistini da quando è arrivato, questa varietà di momenti anche nella partita, no? Perché la possibilità di giocare metà partita giocando con, principalmente con i possessi su Poletti e Ferguson, magari con i pick and roll, magari con gli isolamenti che si prende spesso Poletti, e giocare invece altri due quarti con le triple di Amato e Ferguson e con le penetrazioni di Amato e Ferguson, è una cosa che magari può sembrare facile, ma che evidentemente non lo era prima, perché è una cosa che abbiamo visto soprattutto nell'ultimissimo periodo, no? Prima nel periodo insomma delle sconfitte in cui non si riusciva proprio a vincere una partita, era evidente come mancasse questa varietà, no? C'erano possessi molto poco lucidi, i canestri che arrivavano erano magari triple impossibili segnate da Amato, marcato da 3 giocatori perché stava finendo il tempo a disposizione, quindi mancava, probabilmente neanche sapevano bene cosa fare in campo. In quest'ultimo periodo questa cosa è cambiata ed era fondamentale che cambiasse per i playoff.
Sì, in questo periodo si vede tanta varietà offensiva, soprattutto perché a inizio anno c'erano sempre diciamo i soliti possessi, e magari il possesso di Ferguson in isolamento che teneva la palla per tutti e 24 e poi tirava, che è una cosa che si vede ancora adesso, però di meno e con i giusti ritmi, e quindi chiaramente entra di più perché
sei un poi possesso, nei momenti in cui serve
se è un possesso lo fai di meno, chiaramente la difesa se lo aspetta di meno e quindi è più facile segnare. Secondo me il giocatore simbolo di questo cambiamento è Thomas, perché basta vedere il rendimento di Thomas prima del cambio allenatore e il rendimento dopo. Thomas, se non sbaglio, il rendimento allenatore gira, cioè dal cambio allenatore gira 20 punti di media e 10 rimbalzi, che comunque sono numeri da top giocatori in A2, sono numeri che in pochissimi hanno,
certo.
E si vede comunque la differenza rispetto a inizio anno, dove addirittura era stato sostituito da Jonas, che poi si è infortunato e ne è riuscito Thomas.
Sì, credo che la fortuna enorme della società di quest'anno sia stata proprio che Thomas sia stato disponibile a tornare nel momento in cui Jonas si è fatto male, perché si era deciso di cambiare in quel senso. Poi sono scelte che possono essere dell'allenatore, della società, insomma qualcuno l'aveva deciso di fare questo cambio. Nel momento in cui Jonas si è fatto male rischiava veramente di collassare completamente la stagione. Il ritorno di Thomas ha salvato davvero la squadra in questo senso, perché intanto è cambiato lui, anche proprio come caratteristiche che ha messo in campo, no? Perché prima c'era una grossa difficoltà al rimbalzo e invece ultimamente Thomas sta riuscendo a far prevalere il suo enorme fisico anche al rimbalzo. Faceva un po' di fatica al ferro, prendeva tanti tiri anche dalla media, addirittura dei tiri da fuori in alcune partite che adesso praticamente non prende più, e quindi ha la possibilità di concentrarsi su quello che è il suo, no? Quindi gioca tanti pick and roll, prende palla sotto canestro al rimbalzo e segna, va in lunetta e segna. Ieri per praticamente tutta la partita è del 100% di realizzazione, poi ha sbagliato credo solamente un tiro, quindi insomma ha fatto una partita al limite della perfezione Thomas ieri. Diciamo che serviva, e in questo senso siamo stati anche fortunati che fosse disponibile a tornare.
Sì, Nardò sicuramente a livello di reparto lunghi è un reparto lunghi molto completo, in quanto c'ha due giocatori che sono proprio delle bestie d'aria, Thomas e Tione, che sono due giocatori se vogliamo molto simili, anche se Thomas magari ha più tiro alla media, più esperienza, anche un miglior tiro libero, però sono due giocatori molto simili che tendono a prediligere il centro e l'area piccola, e poi c'hanno due ali grandi che invece tengono ad allargarsi come Mitch, che ha migliorato di parecchio le sue percentuali da tre, magari prendendo anche meno tiri però segnando con molta più efficienza anche dalla media, e Mia Ilo, che comunque spesso c'ha delle buone percentuali a tre, spesso quando gli si chiede di mettere la tripla la mette sempre a Jerkovic.
Sì, Jerkovic è uno che è di quelli che ha aumentato di più forse il suo rendimento con il cambio di allenatore, e anche un po' cambio del suo ruolo, va detto, perché c'erano dei momenti in cui giocava da 5 con Gandini, invece addirittura Battistini in alcuni momenti l'ha trasformato in un 3, quindi c'è una differenza importante, e lui ha dimostrato di avere delle caratteristiche per giocare anche da 3, e sicuramente non è un 5, non credo che nemmeno lui volesse esserlo un centro, quindi l'ha trasformato in questo senso. Poi Battistini ha aumentato tanto il suo rendimento in un momento della stagione, adesso nelle ultime partite forse se lo ha ancora una volta abbassato, però poi in queste partite c'è poco secondo me da valutare il rendimento dei giocatori, perché sono partite che si giocano, non sono partite secche però come se lo fossero alla fine, sì. Quindi va presa la prestazione individuale, poi ormai quello che è fatto dal punto di vista del rendimento dei giocatori. Fa piacere vedere altri giocatori come per esempio Matteo Falluca, che è estremamente migliorato, è diventato un giocatore importantissimo per la squadra, e serve soprattutto in un momento in cui non hai più Leonzio, per esempio, con i tiri da tre punti non hai tante possibilità che ti dava un Leonzio. Avere un Falluca così ti dà una possibilità in più.
Sì, Falluca ottimo, sicuramente ha influito anche il pubblico, in quanto lui nelle ultime partite si vede proprio che dopo ogni tripla va a cercare il supporto del pubblico e si carica, e questo anche Jezzo, ultimamente tutti i giocatori stanno ricevendo molto dal pubblico e poi lo danno in campo, che sicuramente l'onda granata sta sicuramente svolgendo un ruolo importante, così come tutto il palazzetto, perché non è soltanto l'onda granata ma tutto il palazzetto che canta, batte le mani, comunque è una cosa che la squadra sente molto.
Sì, poi era una cosa che mancava, no? Sì. Quest'anno, sia nelle partite a Brindisi, sia in quel periodo molto negativo che abbiamo giocato anche quando siamo tornati a giocare a Lecce. L'aveva chiesto la società, erano venuti anche qui tante volte a chiedere un supporto maggiore da parte del pubblico. E come abbiamo spesso detto anche qui in trasmissione, è una cosa che va a vantaggio di tutti, perché poi è reciproco quello che si dà e quello che si riceve. Se il pubblico dà tanto ai giocatori, i giocatori riescono a dare di più in campo. Mancava perché mancavano le vittorie, non lo so, però in quelle situazioni influisce tutto poi alla fine. In questo momento della stagione, nella fase orologio e nei playout, serviva un supporto maggiore del pubblico. Il supporto del pubblico fortunatamente c'è stato e i risultati si vedono, perché poi queste due partite di playout sono state due partite con la maggiore affluenza di pubblico, come insomma è ovvio che sia, ma è un pubblico che sicuramente non è rimasto seduto a guardare la partita, ma che ha incitato tantissimo la squadra nei momenti decisivi. È stato decisivo anche il pubblico, che poi è sempre stata la caratteristica fondamentale di questa squadra. Lui era in Serie B e doveva per forza di cose esserlo anche in A2.
Sì, sicuramente Nardò è stato anche svantaggiato in questo campionato all'essere l'unica squadra insieme a Fabriano a non avere un palazzetto nella propria città. perché magari non si aspettava una promozione così presto e quindi diciamo che non è ancora pronto.
Anche l'Eurobasket,
sì, anche l'Eurobasket, e quindi che gioca a Frosinone, sì, infatti. E quindi sicuramente queste tre squadre, come si è visto al campionato, sono penalizzate perché i tifosi comunque sono molto importanti, perché giocano e aiutano i giocatori a giocare bene, li caricano e i tifosi servono, come sono serviti in queste partite. Tanti giocatori hanno alzato il rendimento grazie ai tifosi, come abbiamo già nominato Matteo Pallucca. Anche Dione ieri sembrava molto carico, sì, all'apporto dei tifosi. Quindi i tifosi danno tanto, ricevono tanto dall'impegno dei giocatori e ci guadagnano tutti, ci guadagna la società, ci guadagnano i tifosi, perché molto spesso quando c'è un buon rapporto tra giocatori e tifosi poi si vince o comunque si dà il massimo. Quest'anno la squadra è stata brava, a differenza delle altre volte, a sfruttare la sconfitta di Udine, perché molto spesso ci sono state sconfitte, certo, contro squadre forti, magari chiusi 100, da cui si poteva magari svoltare la stagione, però poi magari a partita dopo si perdeva lo scontro salvezza contro la Tina di 30. Invece questa volta sono stati bravi a sfruttare la sconfitta contro Udine, che è stata una sconfitta arrivata con tanto onore, come hanno dimostrato i complimenti del mister di Udine. E lì, beh, lì è stata proprio una svolta,
è stata la sconfitta contro la squadra più forte senza ombra di dubbio del campionato, che credo che non avrà grossissime difficoltà a vincere. Poi dipende, insomma, nei playoff può succedere di tutto, però era indubbiamente la squadra più forte che abbiamo visto giocare quest'anno, ed è venuta a giocare una grande partita, anche se insomma nella fase orologio poi insomma era difficile cambiare tanto nella classifica, però è venuta a giocare a Nardò, ha giocato una grande partita e si è trovata contro una squadra che l'ha affrontata senza paura, sapendo che non c'era nulla da perdere, perché poi ovviamente perdere contro Udine per una squadra in zona playout è più che normale, però insomma da quella sconfitta in poi ormai siamo a 5 vittorie consecutive, credo, quindi è stata sicuramente una sconfitta che, come hai detto tu, ha svoltato la stagione definitivamente, e speriamo che di non vedere più sconfitte quest'anno. Poi ovviamente saranno difficili da andare a prendere le partite a Capo d'Orlando, però insomma è stato, sì, come hai detto tu, un crocevia importante per la stagione di Nardò, perché forse è stata la partita in cui Nardò si è resa conto di quello che può davvero fare, perché poi lo abbiamo detto tantissime volte, il roster non è un roster da playout, avendo probabilmente un roster leggermente più lungo e un anno di esperienza in più in Serie A, probabilmente secondo me si poteva tranquillamente giocare la zona playoff, perché sono giocatori che soprattutto a 3 o 4 che non sono da playout ma sono da zone alte della classifica. Poi ovviamente tanti fattori hanno contribuito purtroppo a portare Nardò ai playout, però credo che a questo punto non sarà così difficile riuscire a vincere una partita a Capo d'Orlando. Poi insomma è tutto da vedere. Franci, ci fermiamo un'ultima volta con una pausa musicale, poi torniamo, parliamo un po' della Serie C e dell'Under 19, che ha appena iniziato la sua finale delle Final Four.
È di più,
molto di più.
Cammini insieme a loro verso Antonio e sai che quello che riceverà non è solo una coperta. È di più,
è l'amicizia.
Dopo tanti anni, una piccola comunità ritrova la sua chiesa e capisci che non è solo un restauro, è di più, molto di più.
È la nostra storia.
Ecco perché la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica non è mai solo una firma.
È di più,
molto di più.
Stare con te è facile, un po' come sorridere, come bere un sorso d'acqua, è come stringere forte il cuscino e mille fate che poi danzano, ma è solo luce, solo polvere, cos'è che mi trascina verso te? E io non lo so, forse stanotte morirò tra le tue braccia, come in un vecchio film in bianco e nero, e tu mi sposti i capelli che scendono giù, giù da una spalla così ribelle, un ricciolo già balla. 1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. 1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Stare con te è facile, quasi come aprire la finestra, le sere d'estate.
festa, baby. Uno, due, tre, alza il volume nella testa. È qui dentro la mia festa, baby. Uno, due, tre, alza il volume nella testa. È qui dentro la mia festa, baby.
Bentornati, ultima parte di Basket a 2. Siamo ancora con Francesco De Pace. Franci, come ti avevo detto, ripartiamo da questa Serie C, a questa Under 19. Io vi do un paio di informazioni anche su Francesco, perché Francesco è molto molto giovane, più piccolo di me. Alla sua età comunque è già molto, molto impegnato. Perché quest'anno ha seguito la Serie C, ha fatto l'ha detto stampa, possiamo sì. definirti tale, insomma ha seguito poi le orme del mitico Roberto, che fa la stessa cosa con i grandi con la Serie 2. Ha seguito insomma la Serie C, quindi si è impegnato tanto quest'anno e gli va dato tanto merito, perché poi a questa età non è facile, insomma l'avete sentito oggi parlare, quindi non vi sto dicendo niente di sorprendente. Sicuramente avrà tanto da dare in questi anni, io spero che l'anno prossimo tu possa prendere il mio posto qui, poi ne parleremo, però insomma io l'anno prossimo ovviamente non sarò disponibile per cause universitarie, di conseguenza mi farebbe molto piacere se fossi tu a prendere questa trasmissione, che a cui tengo molto, perché insomma l'ho fatta nascere quest'anno. Poi vabbè, abbiamo iniziato l'anno scorso con subito dopo la trasmissione sul calcio, facevamo gli ultimi minuti, ma questa non l'abbiamo fatto una a parte, perché insomma era giusto dedicare molto più tempo al basket, perché lo ha meritato la squadra sicuramente, quindi mi farebbe tanto piacere che fossi tu, poi ne parleremo. Però insomma, parlando di questa Serie C, di questa Under 19, siamo arrivati alla fine della stagione. Probabilmente se non ci fosse stato il cambio di allenatore, se Battistini fosse rimasto, staremmo parlando di un finale diverso. Però le cose sono attualmente che l'Under 19 è in campo in questo momento per la finale a Bari del campionato di Under 19 di eccellenza, quindi insomma un risultato comunque a prescindere importante, perché intanto ha conquistato l'Interzona vincendo la semifinale e adesso si sta giocando questo titolo regionale. Purtroppo è in svantaggio, mi dicevi prima il risultato, sono 20-9.
Sì.
Finito il primo quarto?
Sì, quasi
finito il primo quarto. Quindi in svantaggio per adesso, poi speriamo in una rimonta. Invece per quanto riguarda la Serie C, è attualmente impegnata nella serie di semifinale dei playoff del campionato di Serie C Silver. E purtroppo è arrivata una grave sconfitta in trasferta a Brindisi contro la Dinamo in gara 1. Va detto che mancavano un paio di giocatori assolutamente importanti per la squadra. E poi ci sarà giovedì gara 2 in casa, qui insomma chiediamo tanta presenza, perché il pubblico, l'abbiamo detto prima, serve per la Serie 2, al Palandrea Basca probabilmente è ancora più incisivo. Brindisi poi insomma si porta dietro tantissimi tifosi, la Dinamo, quindi bisognerà anche compensare questa loro presenza. È stata una stagione comunque positiva per la Serie C, perché poi non era una squadra fatta per vincere il campionato, era una squadra fatta per far crescere i ragazzi con il supporto di Goran, Daniele e Michele Colella. Però è stata una squadra che finché c'era Battistini era credo terza in classifica. Sì. Nel momento in cui è andato via Battistini ovviamente c'è stato un periodo di difficoltà, qualche sconfitta, alla fine si sono perse un paio di posizioni, però comunque la zona playoff è stata consolidata, è stata vinta la serie di quarti di finale contro la squadra di basket di Lecce e adesso sono attualmente in semifinale, quindi per essere il primissimo anno un'esperienza assolutamente positiva.
Sì, è andata indubbiamente positiva, che ha che ha ottenuto l'obiettivo che era della squadra, quello di far crescere i giovani, e si è visto. Basti pensare alla prestazione che Dimitri ha fatto, certo, contro Orzi Nuovi. Probabilmente anche Anthony, non ci fosse stato l'infortunio, visto che era in un periodo di forma molto elevato, probabilmente anche lui sarebbe arrivato a giocare quella partita. E anche tanti ragazzi, magari non sono andati a far parte del giro dell'Under, che è andato in Serie A2, comunque hanno giocato molto bene, come Fragasso, che ha fatto un'ottima stagione e i playoff ha alzato molto il livello, certo, tranne una gara 2 contro Lecce un po' giocata male. Per il resto ha fatto 28 punti in gara 1, 20 in gara 3. Anche ieri comunque è stato tra i migliori. Lui e Bieric hanno fatto quasi l'80% dei punti fatti
anche,
alla squadra,
anche perché mancava Dimitri, che mette sempre i suoi 15-16 punti a partita.
Mancava Dimitri, mancava Andrea. Infatti Nardò è sicuramente penalizzata, perché essendo comunque una squadra che che è una squadra satellite, comunque molti giovani, e quando c'è
l'assenza ovviamente era dovuta al fatto che ci fosse in contemporanea la partita.
Quando ci sono le partite in contemporanea ci sono poi comunque ci sono stati anche qualche infortunio, c'è stato l'infortunio di Lopizzi, qualcosa,
e Anthony che mancato due mesi,
Diego anche ha avuto all'inizio un piccolo problema, Fracasso, e quindi sicuramente ha influito indubbiamente. Però la stagione è da considerarsi positiva anche per chi ha giocato magari poco, come per esempio Nicolò Marzano, uno dei primi in mente, che da quando è arrivato per sostituire Anthony ha giocato pochi minuti, ma minuti che ha giocato ha dimostrato quanta cattiveria agonistica abbia e quanta voglia di diventare un giocatore importante.
Poi insomma, tanti ragazzi che in questi anni purtroppo non hanno potuto giocare, ovviamente a causa del Covid, si sono allenati, ma poi allenarsi e giocare le partite è tutta un'altra cosa. Tanti ragazzi che sono cresciuti in questa società e che finalmente possono hanno la possibilità di giocare campionati di un certo livello, perché il campionato di Serie C Silver è un campionato di un buon livello sicuramente, soprattutto per ragazzi della loro età. Sono campionati da cui si può far nascere una buona carriera anche cestistica. Chiaramente poi va alzato il livello a un certo punto, quello è ovvio, però tanti ragazzi, come hai detto tu, anche quelli che hanno giocato di meno, come Nicolò, che è un ragazzo che gioca a basket da quando è nato praticamente, che è sempre stato a livello di under, uno di campionati dei giovanissimi, sempre uno dei migliori. Poi ovviamente ci sono dei limiti fisici, soprattutto per quanto riguarda lui, l'altezza lo penalizza sicuramente, però ha sempre dimostrato di tanta voglia e poi di essere un giocatore a mio parere tecnicamente fortissimo, ma come lui anche tanti altri.
Sì, anche perché comunque ricordiamo che il progetto Accademy è un progetto che è partito con ritardo, ovviamente non per colpa nostra, ma per colpa del Covid, certo, visto che è stato un progetto che, se non sbaglio,
doveva partire l'anno scorso.
Sì, doveva partire subito la stagione, subito dopo il Covid, poi si sono annullati i campionati di Serie C e tanti ragazzi non hanno giocato e comunque ha influito. Poi Nardò è una delle squadre del sud che più punta sui giovani. Basti pensare a Bogdan, che è arrivato a una scuola importante come quella di Cantù, che è una squadra che da svariati anni in Serie A, che è una squadra molto forte. Dimitri comunque un grandissimo giocatore. Anthony, ricordiamo che è stato più volte convocato con l'Under 20 Ucraina, quindi sono giocatori comunque,
cioè, nel giro nazionale di, Anthony, sì.
Sono comunque giocatori di alta categoria, anche magari giocatori come Fracasco, che è un po' più anni, però poi alla fine di anni giocati, considerando che ha perso uno per un infortunio molto grave, due per il Covid, comunque sono giocatori che alla fine hanno giocato pochissimo.
Sì, beh, Diego ha avuto un grave infortunio alla testa, un'estate si fece male, quindi perse praticamente un anno e mezzo, forse addirittura due di basket. Poi era tornato, però c'è stato il Covid, se non sbaglio giocava un campionato di Under 20,
in Serie D ad Arezzo, sì. Insieme al coach Mazzarella, tra l'altro, che poi è il coach che lo allena ora.
Ha giocato un campionato di Serie D, forse neanche tutto, perché era l'anno del Covid, quindi non giocò tutto quell'anno. Poi ha dimostrato quest'anno che è di un livello sicuramente superiore alla Serie D, e che è messo nelle condizioni di prendere tanti possessi, tanti tiri, e riesce a fare anche più di 20 punti a partita in Serie C Silver, che è un grande risultato.
Sì, ci sono giocatori importanti e giocatori che anche ricordano alcune leggende del Nardò. Per esempio Leopizzi è un giocatore che ricorda molto dall'inizio dell'anno, e sicuramente allenarsi con dall'inizio lo sta sicuramente aiutando. E anche il fatto della squadra di aver tenuto Bieric, dell'anno aver preso Colella, significa comunque voler dare una mano a questi giovani, anche perché Goran ha lavorato anche con alcuni Lander, assistendo anche ad alcuni allenamenti, quindi sicuramente Nardò, come ho già detto, punta molto sugli under. L'abbiamo visto con i debutti Cappelluti, Dimitri.
Certo, sì, beh, il fatto che Nardò puntasse sui giovani non è da quest'anno
oggi.
Certo, purtroppo è stato limitato questo dal Covid, ma come tante tantissime altre cose che sono purtroppo state limitate dal problema della pandemia. E che, cioè, per dire, per fare un esempio, il progetto dell'Academy era un progetto molto dispendioso, no? La società ci aveva investito tanti soldi. La costruzione della struttura Academy di fianco al Tenso Stadico ne è un esempio fondamentale. Sì. L'anno scorso, e poi sono tutti i soldi che per un anno praticamente sono rimasti congelati, perché sono rimasti lì inutilizzati praticamente. I campionati non si sono giocati. Ci sono giocatori, per esempio, come Pavle, che non nemmeno sono mai tornati. Sì. Dopo il Covid, quindi, insomma, anche da un punto di vista economico è stato un investimento importante. Soddisfacente vedere come sono andate le cose quest'anno.
Sì, sì, sicuramente, indubbiamente soddisfacente vedere la crescita di tanti ragazzi. C'è anche da ringraziare diverse società del sud, perché comunque anche quando non c'è stato il progetto Academy, comunque molti giocatori, faccio esempio Anthony e Luca Cepic, se non sbaglio, che mo gioca ad Avellino, erano andati in prestito a Francavilla. Okay. Quindi comunque anche Calimera
che ci ha dato il titolo.
E da Calimena, tra l'altro, viene un giocatore che quest'anno si è imposto nelle dotazioni, soprattutto nel finale, che è Nicolo Sicuro.
Sì.
Dell'Academy, tra l'altro, oltre ai nomi soli che abbiamo fatto, quindi Anthony, Diego, Goran, Dimitri, ci sono stati anche vari giocatori che magari uscivano in certe partite. Per esempio, Sicuro, Baccassino, sono giocatori che magari si alternavano in rotazione, che quando gli veniva chiesto di fare la partita importante la facevano. Prendevano tiri anche che non sono facili a quelle età. Comunque hanno dimostrato molta cattiveria difensiva. Baccassino, Cappelluti sono due ottimi difensori. Anche Nicolò Marzano, per quel poco che ha giocato, ha fatto vedere una buona difesa.
Sì, chiaro
che a questi livelli paghi l'età, paghi l'esperienza, perché comunque alcuni giocatori sono anche molto furbi nell'ottenere fallo.
Beh, certo. Beh, in queste categorie poi in cui ci sono tanti ex campioni, no, che magari in fine carriera decidono di scendere a queste categorie, sicuramente poi fanno valere la loro esperienza, no? Ne abbiamo un esempio in casa come Goran, che insomma l'anno scorso ha vinto da titolare per il campionato di Serie B, e quest'anno è venuto a giocare in C-Silver, e insomma quando vuole potrebbe fare anche 40-50 sì, punti a partita senza problemi. È chiaro che poi, come abbiamo detto, il progetto è quella di far crescere i giovani, tanto di vincere il campionato, quindi non lo fa, però fa valere la sua esperienza quando serve.
Sì, tra l'altro Nardò dimostra di essere, cioè l'Accademia dimostra di essere una squadra che tanta anche loro, come abbiamo detto Nardò, tante variabili in attacco, infatti se non sbaglio 7 e 5 giocatori, quindi Anthony, Diego, Dimitri, Goran e Cappelluti sono in top 30 dei marcatori, sì, della Serie A, che sono tanti. 4 sono andati in doppia cifra, che comunque è un campionato in cui spesso si vedono punteggi bassi, anche magari partire sotto i 60 punti, sì, avere così tanti giocatori forti in attacco è una grande cosa. Molti giocatori sono migliorati in difesa, magari hanno imparato anche a seguire di più gli schemi, anche perché Goran comunque ha aiutato, e quindi sono stati tutti bravi a prendere esempio dai grandi, anche da loro stessi, perché comunque giocando in Serie A magari la prima partita fa un errore, in Serie C la prima partita fa un errore, la seconda lo fai più.
Sì, poi sono categorie in cui ti è concesso di sbagliare molto di più rispetto alle categorie superiori, come è giusto che sia, perché come sbagli tu sbagliano gli avversari, ma questo insomma è ovvio, succede in tutte le categorie. Bene, Francia, abbiamo finito, abbiamo concluso il tempo, e ti ringrazio moltissimo per essere venuto quest'oggi.
Grazie a te.
Ti faccio complimenti, ma non niente che mi sorprenda, insomma, da quello che già sapevo su di te e che avevo già notato. Ci risentiamo la settimana prossima, ovviamente con voi ascoltatori. Se tutto dovesse andare bene, se dovessimo vincere una delle partite a Capodarlando, ci risentiamo martedì alle 19. L'avevo detto la settimana scorsa, la mia volontà è quella di fare una puntata speciale con tante persone, con tanti protagonisti di questa stagione, cosa che volevo fare l'anno scorso, ma purtroppo non si è riuscita a fare dopo la vittoria del campionato, perché il campionato è finito a luglio praticamente. Però insomma Se tutto va bene, ci risentiamo martedì con questa puntata. Però insomma, rimanete collegati sui social per saperlo. Poi non dovesse essere così, vedremo come organizzare, perché poi gara 5 sarebbe eventualmente proprio in quei giorni, credo martedì o mercoledì. Adesso
mercoledì è gara 5,
quindi vedremo come organizzare. Probabilmente ci risentiremo, sicuramente ci risentiremo a campionato concluso, quindi o martedì oppure dopo gara 5. Vi ricordo che potete ascoltare Radio Centrale sul sito radiocentrale.net oppure tramite le comode app che trovate sul Play Store e sull'Apple Store, che vi consiglio di scaricare, e che durante la trasmissione, come avete sempre fatto, potete scriverci al numero WhatsApp 328 80 20 680 e leggeremo i vostri messaggi. Io vi ringrazio ancora Francesco per essere stato qui, ringrazio Gianfranco Esposito per la regia e ci risentiamo alla prossima.
Avete ascoltato Basket 2, il talk dedicato alla palla a spicchi condotto da Sebastiano Tarantino.